17 febbraio 2020. Verso un'etica per gli organoidi cerebrali. Di Giordana Cepelewick, fratto Quanta Magazine. Parte del fascino che esercita il cervello sui ricercatori dipende dal suo essere così profondamente personale, tanto da poterlo considerare il fulcro di ciò che siamo e di quello che ci rende umani. Questo però fa anche sì che gran parte degli esperimenti che si possono immaginare su di esso siano mostruosi, per quanto ben intenzionati. Gli esperti di neuroscienze spesso hanno dovuto ingoiare le frustrazioni e adattarsi a studiare cervelli di cavie animali o neuroni umani isolati e mantenuti in vita in provetta, metodi sostitutivi che hanno a loro volta limiti etici, pratici e teorici. Ma un nuovo mondo di possibilità si è aperto nel 2008, quando la scienza ha scoperto come creare gli organoidi cerebrali, piccoli grumi di cellule derivati da staminali umane che si organizzano da soli in strutture simili al cervello e con neuroni che mostrano attività elettrica. Anche se non sono più grandi di un pisello, gli organoidi promettono opportunità enormi per migliorare la nostra comprensione del cervello. Infatti possono replicare aspetti dello sviluppo umano e delle malattie che prima ritenuti impossibili da osservare in laboratorio. Tuttavia, anche lo studio degli organoidi cerebrali può presentare dilemmi etici. Per essere un buon modello, deve essere il più possibile umano, spiega Hank Greeley, professore di diritto alla Stanford University e specializzato nei problemi etici e legali delle bioscienze. Ma più diventa umano, più ci si ritrova davanti allo stesso tipo di questioni etiche che sono il motivo per cui non si possono usare gli esseri umani. Nella fantasia popolare, alimentata da descrizioni esagerate che parlano degli organoidi come di cervelli in miniatura, spesso questi problemi si incentrano sulla possibilità che il tessuto diventi cosciente e percepisca la propria esistenza innaturale come una tortura. Le questioni che preoccupano gli esperti in modo più immediato e realistico sono meno sensazionali, ma comunque significative. Tra l'altro non aiuta il fatto che lo studio degli organoidi occupi uno strano vuoto tra un'area di ricerca e l'altra, e questo complica la vigilanza dal punto di vista etico. In ogni caso, nessuno vuole rinunciare a cuor leggero al potenziale degli organoidi. Donald O'Rourke, neurochirurgo alla Perelman School of Medicine dell'Università della Pennsylvania, usa per esempio gli organoidi, anche trapiantati in roditori, per sperimentare cure contro una forma aggressiva di tumore al cervello. L'etica della ricerca sugli organoidi non è una cosa che gli dia da pensare. Mi occupo di una malattia mortale che uccide le persone in 15 giorni, spiega. Qui abbiamo sviluppato uno strumento diagnostico avanzato per valutare in tempo reale quali terapie possano portare beneficio. Per me questo risolve i problemi etici. Perciò la scienza degli organoidi sta andando avanti. E anche se manca ancora moltissimo prima che possano sentire dolore o diventare coscienti, Greeley e altri esperti di etica e biologia sottolineano che è importante iniziare a parlare adesso di quelle possibilità per rimanerne lontani in seguito. A questo scopo usano un approccio collaborativo per fare in modo che scienza ed etica si parlino fin d'ora. Come primo passo stanno iniziando studi per illuminare le differenze tra gli organoidi e i cervelli veri e sviluppare i criteri per paragonarli. Privi di coscienza, ma sempre più complessi tra chi conosce il settore, c'è un consenso quasi unanime sul fatto che né gli organoidi cerebrali di oggi né quelli che potranno essere sviluppati in un prossimo futuro possano essere dotati di coscienza. Sono ancora molto, molto primitivi e rudimentali persino se paragonati al cervello di un topo, figuriamoci a quello di un essere umano, commenta anche Andy Sarkin, professore di neurochirurgia alla Perelman School of Medicine. Anche gli organoidi più avanzati non hanno le dimensioni, la struttura e l'interconnettività dei veri cervelli umani. Non hanno alcune tipologie importanti di cellule e non hanno i vasi sanguigni che servono per mantenere nutriti e sani i loro tessuti. Sono immaturi, una tecnica usata per stimarne l'età evolutiva li ha più volte paragonati al cervello di un feto nel secondo trimestre di gravidanza. E in quella che è forse la loro mancanza più importante, non hanno input sensoriali. Noi siamo quelli che siamo a causa delle nostre esperienze, afferma Hong Jun Song, esperto di neuroscienza alla Perelman School of Medicine. Un organoide in provetta non ha gli stimoli che gli servirebbero per plasmare i circuiti cerebrali in modo da svilupparsi e diventare più simile a un cervello. In poche parole, gli organoidi non si avvicinano neanche lontanamente a diventare coscienti. Questo ci dà un margine di sicurezza per adesso, per un certo numero di anni, commenta John Arash, ricercatore senior alla Harvard University e collaboratore di George Church, un eminente genetista ed esperto di biologia di sintesi che usa gli organoidi nella propria ricerca. Tuttavia, nel settore tutti riconoscono che gli organoidi stanno diventando sempre più complessi e realistici. Di recente In So-hyun, esperto di bioetica alla Case Western Reserve University, ha sottolineato in un saggio online che è probabile che nei prossimi 5 anni circa i ricercatori tentino di creare organoidi con reti di vasi sanguigni funzionanti e un assortimento completo di tipologie di cellule cerebrali. Li si potrà progettare anche per emulare specifiche regioni cerebrali, elaborare dati di input e produrre output elettrici. Allison Motri, inoltre, molti esperimenti che i ricercatori stanno portando avanti o pensano di tentare in futuro con gli organoidi comprendono il loro trapianto in ratti o altri animali da laboratorio, nei quali, al contrario, sono presenti sistemi nervosi ben sviluppati e funzionanti in cui gli organoidi potrebbero integrarsi. Perciò, anche se nei prossimi anni gli organoidi non potranno superare la soglia della coscienza o iniziare a sentire dolore, è ragionevole preoccuparsi del fatto che un giorno potrebbero arrivare a quel punto. Regole incomplete. La ricerca sugli organoidi non si sta sviluppando in un vuoto normativo. Gli attuali quadri normativi relativi alla ricerca biologica in altri settori offrono molte protezioni etiche anche in questo campo. Poiché gli organoidi cerebrali si sviluppano da cellule staminali pluripotenti indotte, sono coperti almeno in parte dall'infrastruttura etica che regola gli esperimenti che ne fanno uso. Ci sono regole e linee guida specifiche che stabiliscono da dove si possono ottenere le cellule e in quali animali da laboratorio si possono trapiantare. I primati sono esclusi. Esistono comitati composti da scienziati ed esperti in ambito legale, etico e sociale che controllano come sono usate. Allo stesso modo, quando gli organoidi sono trapiantati in animali, rientrano nell'ambito di competenza dei comitati per il benessere degli animali. A causa della natura peculiare degli organoidi, non è però chiaro quanto si possano applicare alcuni dei sistemi di regole più datati, né se sia opportuno applicarli. Prendiamo la regola dei 14 giorni, una linea guida che limita il tempo in cui gli embrioni umani possono svilupparsi in vitro. In un embrione, 14 giorni dopo la fecondazione fanno la loro comparsa certe strutture che indicano che il sistema nervoso ha iniziato a formarsi. Ma la regola dei 14 giorni non funziona per gli organoidi perché non c'è un vero e proprio embrione. Gli organoidi cerebrali seguono un percorso del tutto diverso per raggiungere la formazione di un'architettura neurale. Inoltre l'uso degli organoidi serve proprio per creare strutture cerebrali, perciò non ha senso applicare questo criterio. Così gli organoidi ti danno la particolare sensazione di sapere che ci stiamo avvicinando a qualcosa che in passato ha sollevato problemi etici, commenta Arash. Gli organoidi non rientrano in una categoria chiara per i comitati di vigilanza, non rientrano in modo esclusivo nella ricerca sugli esseri umani, né in quella sugli animali, né in quella sulle cellule staminali ex vivo. Non c'è una struttura normativa che si applichi in modo specifico agli organoidi, commenta Greeley. Al momento non è una cosa terribile, ma è una lacuna che faremmo bene a colmare nel caso gli organoidi si sviluppino in una direzione in cui queste preoccupazioni diventino più realistiche. George Church e Gerantine Lunshoff. Oggi gli esperti di scienza e di etica collaborano per capire se gli organoidi abbiano bisogno di regole a sé. I dibattiti etici procedono a ritmi rapidi e sono molto più avanti rispetto alla scienza. I National Institutes of Health hanno sovvenzionato conferenze e seminari, e si è parlato di creare un nuovo tipo di comitato di vigilanza. Alcuni scienziati si sono messi in contatto privatamente con gli esperti di etica per discutere dei particolari delle loro ricerche. Greeley ricorda di aver ricevuto già nel 2013 email da sperimentatori che volevano aprire un dialogo. Anche Allison Motri, biologo all'Università della California a San Diego, ha organizzato conferenze per mettere in contatto gli esperti di etica sia con i biologi che si occupano di cellule staminali, sia con i ricercatori che studiano la coscienza. Un brainstorming di idee per un'etica collaborativa di particolare interesse è il Brainstorm Project, un programma biennale finanziato dagli NIH e codiretto da Yun e Gerantine Lunshoff, un'esperta di etica di Harvard. L'iniziativa offre un sostegno istituzionale per riunire in piccoli gruppi di lavoro gli esperti di scienza e di etica, invece di aspettare che siano loro a farsi avanti, in modo che possano decidere su quali questioni etiche concentrarsi e quali aree della ricerca sugli organoidi cerebrali raccomandare per i finanziamenti degli NIH. Il Brainstorm Project è basato in parte sulle pratiche quotidiane di Unshot. Dal 2006 l'esperta lavora con i gruppi di ricerca del VIS Institute for Biologically Inspired Engineering di Harvard, fra cui il laboratorio di Church. Il suo ufficio si trova accanto ai laboratori. Collabora alla ricerca dei biologi a tempo pieno dall'inizio alla fine. Partecipa alle riunioni settimanali dei ricercatori, studia con attenzione i modelli sperimentali, legge le nuove pubblicazioni e partecipa a un dibattito vivace sui metodi e gli obiettivi degli studi che loro stanno portando avanti. È una strada a doppio senso, sostiene Lunshot. Lei fa domande e impara a conoscere il lavoro dei ricercatori e questi imparano a familiarizzare con il modo in cui ragiona un esperto di etica. Il contatto regolare li incoraggia a consultarla quando pensano di essere entrati o di essere sul punto di entrare in una zona grigia dal punto di vista etico. È un processo di apprendimento continuo, afferma, ed è reciproco. Questa, aggiunge, è la direzione in cui sta andando il settore della ricerca sugli organoidi, verso quella che lei chiama un'etica collaborativa. Lunshot sta attenta a differenziare il suo ruolo da quello di chi giudica. Non sono la polizia etica, commenta. Non ho un ruolo di vigilanza formale, e quello non sarebbe neanche il mio obiettivo. Al contrario, un'etica collaborativa vede gli scienziati che collaborano con noi e noi che collaboriamo con loro per scoprire come potrebbe essere il futuro e di che cosa, secondo loro, c'è bisogno. Anche il Brainstorm Project non è uno sforzo immediato per la creazione di un sistema di linee guida per la ricerca sugli organoidi. È troppo presto per una cosa del genere, afferma Hyun. Al momento, non c'è nessuno che sia davvero pronto a dire, questa è una linea che nessuno deve superare. Anche se l'esperto desidera usare questi dibattiti per indirizzare le politiche future, per ora si tratta della necessità che l'etica e la scienza si sviluppino insieme, che l'etica non sia sempre una reazione alla scienza, ma sia coinvolta fin dall'inizio per contribuire a decidere dove va la ricerca in modo socialmente responsabile. Anche se è un argomento che torna di continuo nelle riunioni del Brainstorm Project, l'emergere negli organoidi della coscienza, della sensazione del dolore, del riconoscimento di sé e di altri tratti preoccupanti, questo non è l'obiettivo principale su cui esse si concentrano, si tratta di sviluppi ancora troppo lontani nel tempo. Invece Lunshot, Hyun e i loro colleghi desiderano identificare questioni etiche più immediate, che valga la pena prendere in considerazione. Le discussioni sulla coscienza sono cruciali, ma fissare lo sguardo solo su quel problema distrae da altre cose che magari sono molto più urgenti, importanti e sorprendenti, afferma Hyun. Perciò è a questo che guardiamo oggi. Criteri per paragonare il cervello in evidenza sulla lista di Hyun. C'è la necessità di verificare che la scienza si trova davvero al punto a cui dice essere. Può sembrare che molte delle questioni coinvolte non appartengano all'ambito dell'etica. Ma determinare l'efficacia pratica degli approcci considerati è importante in termini della posizione etica di un lavoro, perché se essi sono inutili, allora qualunque dolore possano causare diventa inaccettabile. Gli organoidi sono davvero un modello di ciò che sostengono i ricercatori, quali sono gli usi più appropriati per queste entità una volta che sono state create. È giusto basare terapie su esperimenti condotti in diversi sistemi di organoidi, e usare gli organoidi per diagnosticare certe malattie. Paola Arlotta, Rose Lincoln, fratto Harvard Staff Photographer. A mano che la ricerca avanza, sarà di importanza fondamentale determinare le differenze tra gli organoidi cerebrali e i cervelli veri e propri, al di là delle caratteristiche più evidenti come le dimensioni e la connettività. Sappiamo che questi neuroni di organoidi sono funzionali. Sappiamo che questi neuroni sono connessi, afferma Bruna Paulsen, ricercatrice postdottorato nel laboratorio di Paola Arlotta, eminente ricercatrice sugli organoidi a Harvard. Ma che cosa significa in pratica? Ci sono domande significative persino sui tipi di attività elettrica di base che esistono, sostiene che, per esempio, di recente Muotri e diversi suoi colleghi hanno suscitato molta agitazione e anche qualche preoccupazione quando lo scorso autunno hanno riferito di aver registrato segnali elettrici simili alle onde cerebrali di un neonato umano in un organoide corticale. Alcuni ricercatori hanno però contestato la loro interpretazione dei risultati. In un cervello umano, hanno affermato, l'attività elettrica dipende da strutture anatomiche e tipologie di cellule di cui l'organoide non dispone. In assenza di queste caratteristiche, il paragone può essere fuorviante e generare preoccupazioni inutili. Motri, dal canto suo, ha preso la discussione come un segnale del fatto che sia necessario confrontarsi di più e collaborare con esperti dello sviluppo umano, della coscienza e di altre aree che quanti si occupano della ricerca sulle staminali potrebbero non conoscere bene. Ci sono da discutere anche questioni legate a quanto si possano tenere in vita gli organoidi, a quali compromessi si possa arrivare tra la creazione di un organoide complesso e la necessità che sia abbastanza semplice da essere gestibile, e a come parlare di questo lavoro al pubblico. Lunshoff e Greeley hanno sottolineato che la diffusa descrizione degli organoidi cerebrali come cervelli in miniatura, pur accettata e usata da molti scienziati in passato, ha sollevato allarmi inutili. Oggi è sotto esame anche il modo in cui i ricercatori ottengono il consenso per gli esperimenti sugli organoidi. Biologi ed esperti di etica faticano a decidere se i partecipanti a uno studio vanno informati che le cellule prelevate dalla loro pelle potrebbero essere trasformate in staminali pluripotenti e usate per creare organoidi cerebrali, e in caso affermativo, quante informazioni vanno rivelate. Alla luce del suo lavoro più recente, Motri ha rielaborato il modulo di espressione del consenso includendo una sezione in cui si parla degli organoidi cerebrali e della loro capacità di generare certi tipi di segnali elettrici. Per la prima volta, afferma, ho avuto una famiglia che ha deciso di non partecipare alla ricerca per questo motivo. Adesso non tutti sono pronti a donare le loro cellule se andiamo in quella direzione. Che cosa è un segnale di coscienza? Comunque Motri non aspetta che gli organoidi diventino più complessi per studiare temi di ricerca ambiziosi. Il lavoro che sta preparando potrebbe aiutare a disegnare la mappa biologica ed etica del territorio che la ricerca sugli organoidi dovrà esplorare in futuro. In particolare, intende monitorare l'attività elettrica degli organoidi con nuovi esperimenti progettati apposta per andare alla ricerca di tracce di una coscienza potenziale. Finora gran parte delle opzioni proposte per questo genere di studi erano analoghe ai test somministrati ai pazienti umani. Per esempio, alcuni ricercatori hanno suggerito di prendere gli algoritmi sviluppati per la ricerca di segnali di coscienza nelle onde cerebrali dei pazienti in coma e di adattarli per applicarli allo studio dell'attività negli organoidi. Ecco le onde cerebrali dei mini cervelli in provetta, però non c'è consenso sull'utilità effettiva di queste strategie, secondo che a essere onesti, non ci sono neanche tante idee su come procedere, soprattutto considerando che le quantità di attività negli organoidi sono minime. Inoltre, dato che queste tecniche non sono mai state verificate su cellule in provetta o su animali, non c'è modo di compararne l'efficacia. Comunque, secondo che il lavoro sugli organoidi si è via via spostato dallo studio della loro composizione cellulare, della loro espressione genica e dei protocolli usati per crearli, verso la comprensione della loro attività elettrica. L'unica cosa che abbiamo a disposizione adesso, spiega, è la possibilità di misurare l'attività elettrica di questi organoidi e di vedere che cosa riusciamo a individuare. Secondo me, nei prossimi 5 anni vedremo molti altri articoli concentrati in modo specifico sulla caratterizzazione di quell'attività elettrica. Motri punta a essere una delle figure di maggior rilievo in questa ricerca. Un esperimento che intende condurre consiste nel somministrare un anestetico a un organoide per testarne la reazione. Se certi segnali elettrici sparissero dai tracciati sotto anestesia, ma poi ricomparissero, ciò potrebbe avere implicazioni interessanti, anche se Motri ci tiene a precisare che questa non è per nulla una prova forte della presenza di coscienza, ma solo un primo passo. Spera anche di iniziare a inviare agli organoidi più informazioni sensoriali, creando neuroni che contengano recettori del dolore e verificando se reagiscono agli stimoli. Non siamo sicuri al 100% che sia il modo giusto di procedere, afferma, aggiungendo che però potrebbe suggerirci qualcosa o dare un'indicazione utile. Attualmente sta anche preparando una mappa che indichi se gli organoidi di qualcuno stanno avanzando verso uno stato di coscienza, aggiunge. Per ora si tratta di una serie di domande chiuse che potrebbero aiutare i ricercatori a tenere traccia di quanto stiano avanzando nel loro lavoro. Per esempio, l'organoide è dotato di corteccia. La corteccia genera segnali simili alle onde cerebrali. Ci sono altre strutture oltre alla corteccia, e come sono connesse, l'organoide è in grado di controllare una parte del corpo che gli sia collegata, può ricevere un input, trovare il confine tra ciò che è etico e ciò che è inaccettabile su una mappa del genere, o anche trovare una qualsiasi risposta concreta o un qualsiasi insieme chiaro di linee guida, è molto più difficile di quanto sembri, sostiene Lunshot. Più sei coinvolto in questa ricerca, meno sei sicuro delle risposte da dare. Ma ha buone speranze per il futuro della collaborazione tra ricercatori ed esperti di etica. Adesso sono 15 anni che la metto in pratica, afferma, e se funziona davvero,